vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Nostra ospite oggi per Una vita e una storia è Yvette Devlin. Yvette Alberti Devlin. Salve Yvette.
Esatto, mi chiamo Alberti Devlin. Ciao Luisa.
Yvette, la tua storia è molto interessante. Tu sei venuta dall'Italia in che anno?
Nel 1964, avevo appena compiuto i 20 anni.
Perché sei venuta in Australia?
Per raggiungere la famiglia.
Quale famiglia?
Allora, avevo due fratelli più vecchi e la mamma. Il papà è morto quando io avevo 9 mesi, la mamma è rimasta vedova con questi 3 bambini, io ero la più giovane, e ai bambini lei ha provato a dargli un mestiere e anche per me aveva in mente che io diventassi sarta, perché a quei tempi nei paesi non c'erano altre ambizioni, solo un mestiere. Quindi i fratelli poi, una volta cresciuti, non riuscivano a trovare lavoro in Friuli, al nostro paese, e andavano a fare la stagione in Francia o in Svizzera, però per 9 mesi all'anno non c'era niente, quindi si annoiavano ed erano piuttosto ambiziosi, hanno fatto domanda per emigrare negli Stati Uniti e in Australia, e per fortuna mia e anche loro, l'Australia li ha accettati per prima. E sono venuti nel 61, la mamma li ha raggiunti nel 63, in quel periodo io ero a Roma che studiavo, quindi non sono venuta con loro. E dopo ho pensato di raggiungerli, mi avevano fatto il richiamo come membro della famiglia e quindi sono venuta per un'avventura, diciamo, quando avevo 20 anni.
Quindi sei rimasta in Italia sola per un po' di tempo?
Sì, esatto, sì, perché io gli ultimi 6 anni quasi li ho passati a Roma, la mamma era rimasta al paese in Friuli, i fratelli poi erano venuti qua, quindi io dovevo arrangiarmi da sola a Roma perché volevo finire gli studi, quindi sono rimasta lì dopo quando ho lavorato anche per circa 18 mesi e poi ho pensato bene di finire a vedere com'era l'Australia.
Come si viveva a Vivaro, un paese in provincia di Pordenone? E non deve essere stato facile.
Era molto male, non solo perché noi eravamo particolarmente disagiati perché il papà era morto, ma la mentalità della gente anche. Ti do solo un esempio, quando io ho completato la quinta elementare, la maestra è andata dalla mamma a suggerirle di mandarmi avanti con le scuole, di mandarmi a fare le medie, e la mamma ha detto: come faccio, io non abbiamo soldi, ci vogliono soldi per andare avanti con la scuola. E quando la mamma poi ha deciso di fare dei sacrifici e mandarmi alle medie, il negoziante del paese addirittura le ha detto: si fanno i passi secondo la gamba, chi credi di essere tu? Perché a quei tempi le bambine non andavano oltre le medie, neanche i bambini in genere, ma almeno i ragazzini imparavano il mestiere, le bambine erano destinate a fare le donne di casa, imparare ad aiutare la mamma in casa, e nel mio caso dovevo fare la sarta, che io invece odiavo, assolutamente odiavo cucire o lavorare la terra, o l'idea di sposarmi, di rimanere lì in paese, sarebbe stato un incubo per me, io volevo solo studiare.
E come è morto tuo padre?
Papà aveva l'ulcera duodenale, aveva una sorella e una nipote a Trieste e lui andava spesso a trovarle, e una volta ha detto alla mamma: vado a trovare mia sorella. Arrivato là, la nipote gli dice: guarda zio, che c'è un bravo chirurgo all'ospedale che ti può operare dell'ulcere, così non occorre che tu osservi questa dieta in permanenza. E lui, senza dire niente alla mamma, si è lasciato mettere sotto i ferri. L'operazione è andata bene, solo che dopo ha sviluppato una broncopolmonite e non c'erano medicinali da dargli, non c'era la penicillina, era la fine della guerra, praticamente è morto e la mamma era con lui per un paio di giorni prima che morisse, perché le è arrivato un telegramma al paese di andare di corsa all'ospedale di Trieste. E poi la mamma era rimasta molto depressa, non voleva mangiare, non voleva fare assolutamente niente, e alla fine mia nonna, che avevamo per fortuna avevamo una nonna che ci badava mentre la mamma lavorava ai campi, La nonna l'ha convinta a cominciare a mangiare perché ha detto: non muori solo tu, qua muoiono anche i bambini.
Com'è stato crescere senza papà?
Per me era duro, credo che sia stato ancora più duro per i ragazzi, senza avere questa figura maschile che li guidasse. Specialmente il primo era molto vivace, la mamma non poteva gestirlo, aveva dovuto metterlo in un collegio lì vicino a Roger, vive a Melbourne tuttora, ma era così vivace, lui era sempre nei guai con il comune, faceva scoppiare le lampadine in strada. Da questo collegio, che è a Meduno, è arrivato a casa 3 volte, il bambino aveva 7-8 anni, da solo ha trovato il modo di ritornare a casa, quindi non riuscivano a tenerlo chiuso neanche lì, quindi è stata una vita difficilissima per la mamma. Luisa, io ti giuro, quella donna lì era una santa, è una grande lavoratrice, ma veramente una bravissima donna, quindi io la ammiro soprattutto perché ha creduto in quello che le ha detto la maestra, per quanto mi riguarda, ed ha fatto tutti i sacrifici possibili per mandarmi a scuola.
I tuoi fratelli sono venuti in Australia, ma loro sono riusciti a studiare o no?
Loro avevano imparato un mestiere in Italia, quindi uno era carpentiere e l'altro era muratore, quindi si sono arrangiati molto bene, difatti hanno fatto fortuna poi in Australia. Purtroppo il fratello più piccolo, Angelo, che aveva 2 anni più di me, è morto in seguito un incidente stradale nel 95. A quei tempi lui aveva un'impresa edilizia che dava lavoro a circa 30 persone al giorno, era bravissimo. Purtroppo ha avuto questo incidente, non era colpa sua ed è morto così all'improvviso. La mamma è morta lo stesso anno, sempre nel 95.
Quanti anni aveva tua mamma quando è venuta in Australia?
Aveva 55-56 anni.
È stato difficile per lei ambientarsi?
No, affatto, perché la mamma e il papà avevano già vissuto in Francia per 12 anni dopo essersi sposati e il figlio maggiore Roger era nato là. Poi avevano dovuto ritornare in Friuli perché era stato detto che chi aveva proprietà in Italia non ritornava per aiutare nello sforzo della guerra, le proprietà sarebbero state espropriate. Quindi loro temevano di perdere la casa e i campi che il papà aveva ereditato e sono ritornati. E l'altra ragione è che il papà, essendo italiano, non gli davano più lavoro in Francia durante la guerra, quindi lui era nei guai dal punto di vista finanziario, quindi hanno detto: torniamo in Italia per qualche anno, finita la guerra ritorniamo in Francia. Nel frattempo in Italia è nato Angelo, io sono nata nell'ottobre del 44, però papà è morto a luglio del 45, quindi dimentica la Francia, quindi vedi com'è il destino.
Quindi di tuo padre non ricordi assolutamente nulla?
Assolutamente niente, ho solo 3 o 4 foto di lui. Ho sentito dire che era un bravissimo uomo, mia madre lo amava molto, benché non lo volesse sposare all'inizio. Gli ho detto: ma perché non volevi sposarlo? Dice: perché era piccolo e brutto. Ma alla fin fine è stato lui era molto persistente, dice, alla fin fine è stato uno stupendo marito. Per 15 anni sono stati assieme, mi diceva: noi non litigavamo mai. La zia poi mi ha detto: certo che non litigavano, perché lui faceva sempre quello che diceva tua madre. Quindi gli ho chiesto se era così, lei mi ha detto: no, beh sì, ma sai, è perché le mie decisioni erano le decisioni giuste.
Quindi era una donna determinata.
Come no? Per quanto riguarda la scuola, guarda un po' cosa aveva escogitato per mandarmi alle medie. Bisognava pagare la corriera, perché la scuola media era circa 10-15 chilometri. Allora aveva pensato che alla fine del mese io andavo in latteria, mi facevo dare 1 chilo di burro, che era parte di quello che ci spettava per il latte che lei portava mattina e sera, e con quello andavo dal negoziante, lui mi dava i contanti e quello mi pagava l'abbonamento per tutto il mese per andare alla scuola, le scuole medie. Il burro era nostro, quindi lei sacrificava i soldi che altrimenti poteva vendere il burro, avrebbe avuto dei soldi. Invece il problema nostro è che non avevamo mai soldi, non abbiamo mai patito la fame, perché come sai, Luisa, sei friulana, si mangia polenta e formaggio. Il formaggio era il nostro formaggio, perché la mamma aveva 2 mucche, quindi lavorava i campi e la stalla, c'era il maiale, quindi da mangiare non ci è mai mancato, ma non avevamo mai soldi. Vestiti di seconda mano era normale per me. E quando sono andata alle scuole medie, la mamma mi dava per merendina polenta e formaggio da mangiare. Il primo giorno che tiro fuori la mia fetta di formaggio da mangiare, tutti gli altri bambini si sono messi a ridere, perché loro avevano la cioccolata, la banana, eccetera, io no. E allora, per non sentirmi così imbarazzata, dopo andavo sempre nei bagni a mangiarmi polenta e formaggio, in modo da non farmi vedere.
La polenta è buona, il formaggio anche. Lo mangi anche qui il formaggio?
Ma certo, anche ieri. Il mio cibo preferito sono polenta e formaggio, ancora oggi.
Ivette, l'unico in famiglia che non aveva il nome, diciamo così, straniero, era il tuo fratello più piccolo?
Angelo, sì, esatto.
Come mai?
Quello è stato il desiderio di mia madre. Dunque, Angelo è nato durante la guerra, mentre il papà era stato mandato in Germania, e le era appena morto un fratello che si chiamava Angelo. Quindi dopo 3 o 4 mesi, la mamma lo ha battezzato mio fratello Angelo. Poi arriva il papà a casa e dice: ah sì, vai su Umberto si chiamava il papà, vai su in camera a vedere tuo figlio, a proposito si chiama Angelo, non Raul come volevi tu.
Anche questa volta ha fatto quello che voleva.
Ah sì sì.
E concludiamo la prima parte della storia di vita di Ivette Alberti Devlin con il frizzante pezzo verdiano tratto dalla Traviata. Siamo Zingarelle e Matadori.